Cari amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Vogliamo continuare ad approfondire attraverso il libro dei Padre Pio Miracolo Eucaristico di Donnello Castello Donatino Negrisoro, la figura del sacerdozio di Padre Pio, la figura a questo dono del Santissimo Sacramento dell'altare. Come dicevamo, Donnello, vivendo anche lui la consacrazione all'Immacolata, l'ha vissuta in una maniera tutta particolare questa presenza eucaristica come l'ha vista la scuola di Padre Pio. Continuiamo a vedere alcune confidenze in cui San Pio da Pietrelcina ci dà della celebrazione della Santissima Eucaristia. Quella frase che ha segnato Donnello in cui Padre Pio gli veniva chiesto di come partecipare alla Santa Messa e Donnello riporta le parole di Padre Pio che dice: partecipiamo alla Santa Messa come la Madonna, come San Giovanni, come le pie donne sul Calvario, amando e compatendo. La Madonna diventa il punto di riferimento per ben partecipare, ben vivere, ben comprendere il mistero eucaristico e il mistero della celebrazione della Santa Messa. Com'era la celebrazione eucaristica di Padre Pio? Donnello prende alcuni spunti dalle sue esperienze e poi anche alcune domande che la Clonice Morcaldi, una figlia spirituale di Padre Pio, chiedeva al padre per meglio interiorizzare e comprendere il mistero eucaristico. E Donnello qui analizza com'era la messa di Padre Pio. L'invocazione della Santissima Trinità nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con il saluto, la liturgia eucaristica, scrive Donnello, coinvolge fin dall'inizio i fedeli e offre loro la grazia della comunione con il Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo, la Santissima Trinità. Padre Pio viveva questo momento riflettendolo sui fedeli presenti, dice: durante la messa vi vedo tutti, cielo e terra come in uno specchio. I miei figli li vedo e li seguo continuamente. Noi siamo sotto l'occhio di Dio continuamente, siamo visti, scrutati, tu mi scruti e conosci. E anche per Padre Pio esisteva questa similitudine, questa somiglianza spirituale. I miei figli continuo a vederli ed assisterli continuamente. Un altro punto che Donnello mette in evidenza è il Confiteor, confesso a Dio Onnipotente, che diventa un evento di purificazione. Nell'Eucaristia, la Santissima Trinità Divina riversa sulla terra l'onda più alta del suo fuoco divoratore. Questo fuoco divoratore cosa vuole consumare, cosa vuole investire, cosa vuole bruciare? Le nostre miserie umane. Ecco che cosa dobbiamo chiedere perdono. Ecco questo fuoco divino che viene a consumare tutte queste miserie. Per questo Padre Pio invitava i suoi figli spirituali a penetrare con fiducia nel mistero divino. A una figlia spirituale scrive: vivete quieta, mia carissima figliola, togliete dalla vostra immaginazione ciò che può turbarvi e dite spesso a nostro Signore: o Dio, voi siete il mio Dio ed io mi confiderò in voi, io confiderò in voi. Mi assisterete e sarete il mio rifugio e io niente temerò. E aggiungeva: non solamente voi siete con esso, ma voi siete in lui ed egli in voi. Ecco questa unione nella Santissima Trinità. E ancora nella celebrazione eucaristica di Padre Pio, questa presenza divina si irradiava e toccava i cuori fin dall'inizio, anzi, fin dal suo salire, accedere all'altare per la celebrazione eucaristica. Riporta Donnello una testimonianza di un signore che lascia solo puntato RG. Dice questa testimonianza: io lo vidi avanzare lentamente, leggermente curvo. Giunto a un passo dall'altare, si fermò un attimo, si girò improvvisamente verso di me e mi guardò. I suoi occhi mi fissarono, mi penetravano come una folgore. Quello che provai non lo posso descrivere, mi è umanamente impossibile. Che cosa deve essere lo sguardo penetrante di Padre Pio? Sentii dolore, sentii vergogna di me stesso. Mi sembrò di vedere il mio passato, mi sopraggiunse un gran bisogno di piangere. Piansi, piansi, piansi di dolore, piansi nascondendomi come potevo lo sguardo dei presenti. Continuai a piangere amaramente per lungo tempo. ma poi mi prese una pace deliziosa. Ecco quel pianto purificatore. Tu, Signore, le mie colpe le vedi, Signore. E vedi come Padre Pio nel momento giusto sapeva dare quella parola o anche quello sguardo giusto, penetrante, per portare al pentimento, per portare alla conversione. All'inizio della messa è come se il peccato umano invadesse l'altare, però è raccolto dal sacerdote che lo assume, che lo riversa sulle spalle di Cristo. Lui, il sacerdote, l'agnello di Dio, Gesù Cristo, subisce la condanna che spetta al peccatore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, toglie il peccato del mondo, che si è caricato tutti i peccati dell'umanità, tutti i peccati del mondo. E Padre Pio voleva che cosa? Anche lui essere quel cireneo di portare la croce di Cristo che sono i nostri peccati. Anche lui voleva che cosa? La salvezza delle anime. La salvezza delle anime. Così come Donnello e Don Attilio, anche loro nel loro ministero sacerdotale hanno partecipato a rivivere, a ripresentare Cristo crocifisso sul sacramento dell'altare della Santa Eucaristia per la conversione, la salvezza delle anime, per offrire l'agnello divino per il bene dell'umanità. Scrive Donnello che chi ha partecipato alla Santissima Eucaristia celebrata da Padre Pio ricorda molto bene il momento liturgico del Confitor. Padre Pio posava le mani sulla mensa dell'altare ed entrava in uno stato di rapimento che lo immergeva nel mistero per qualche minuto. Donnello ha la caratteristica di volere evidenziare quei momenti in cui c'era quella astrazione, quel rapimento. In un altro libretto su Padre Pio, Crocifisso, così evidenzia molto bene tutti questi momenti puntualizzati in cui generalmente entrava in questo rapimento estatico. Cosa avveniva in quegli istanti per lui e per noi? Dice, è difficile a dirsi. Ecco alcune domande a bruciapelo che venivano fatte a Padre Pio a botta e risposta. Padre, nel divin sacrificio prendete su voi le nostre iniquità? E Padre Pio risponde, non si può fare diversamente perché fa parte del divin sacrificio. Farsi carico dei nostri peccati. Il Signore vi considera peccatore? Non lo so, risponde Padre Pio, ma temo che lo sia. Ecco questi grandi santi che così dice, sono un mistero a me stesso. Sono un mistero a me stesso. Si caricavano tutti i peccati dell'umanità che non sapevano neanche più se erano graditi a Dio. Queste espressioni di Padre Pio sono una fessura di luce sul mistero del peccato umano, dice, scrive Donnello, della redenzione eucaristica, del mistero del sacerdozio ministeriale, del sacerdozio comune, tanto più che Padre Pio celebrava e partecipava fino al sangue. La condanna del peccatore cade su di me. La messa di Padre Pio era un costante venerdì santo, un catarsi insieme a Gesù e i fratelli. Gli dice un giorno la Cleonice, Padre, vi ho visto tremare mentre salivate i gradini dell'altare. Perché? Non per quello che dovevo soffrire, dice Padre Pio, ma per quello che dovevo offrire. Viveva tutta la passione, Padre Pio, ma non tremavo per quello che dovevo soffrire, per i patimenti, ma per la vittima che dovevo offrire, l'agnello immolato. Altre tessere compongono il mosaico di questo grande santo, virgolettato. Padre, agonizzate come Gesù nell'orto? Sicuramente, figlia mia. Viene pure a voi l'angelo confortarvi? Sì, quale fiat pronunziate? Di soffrire per i fratelli, del fiat di soffrire per i fratelli d'esilio, per il suo divin regno, ricorda il suo stato vittimale. Io dico il sì, il mio fiat, per poter soffrire per la salvezza delle anime, per poter soffrire come Gesù ha voluto soffrire per la nostra redenzione. Crucifige, crucifige, chi lo griderà? I figli degli uomini e proprio i beneficati, proprio coloro che hanno ricevuto i benefici, i miracoli compiuti dal nostro Gesù Cristo, quei benefici per l'intercessione e le preghiere di Padre Pio che continuava a pregare anche per i suoi carnefici, i suoi persecutori, i suoi calunniatori. Padre, gli angeli assistono alla vostra messa. La messa col vento di cielo e di terra, a torme, risponde Padre Pio, hai voglia quante schiere angeliche. E Padre Pio conosceva bene il Gloria, il canto degli angeli. Se scrivendo suo padre spirituale, padre Agostino, gli fa questo augurio, penso che sia una lettera di Natale, il celeste bambino faccia sentire al vostro cuore tutte quelle sante emozioni che fece sentire a me, disse padre Pio, nella beata notte di Natale, allorché venne deposto nella capannuccia. E quando padre Pio, quando vi riviveva questi misteri di Gesù, aveva chiesto di rivivere tutta la passione di Gesù Cristo e riviveva tutti i misteri della vita di nostro Gesù Cristo. Dio Padre, o Padre mio, o Dio, Padre mio, non saprei esprimervi tutto quello che sentii nel cuore in questa felicissima notte. Mi sentivo il cuore traboccante di un santo amore verso il nostro Dio manato. La notte nello spirito durò anche allora, e stava affrontando, Padre Pio, la purificazione della notte dello spirito, ma lo dico pure, in mezzo a un buio così pesto, fece una fortissima indigestione spirituale. Anche in queste prove di ulteriori purificazioni per avanzamento di grado spirituale, continuava lo stesso ad essere rivestito di particolari grazie. Oh, quante volte il mio pensiero si portò al bambino e a voi, e da voi al bambino, dal bambino Gesù a voi padre spirituale, da padre spirituale al bambino. Quindi una continua catena di intercessioni, di invocazioni, di preghiere, di aiuto. Io non saprei dirvi tutto ciò che avvenne in me in questa notte passata tutta in piedi, senza aver chiuso un occhio. Piaccia a Dio esaudire i voti che feci per voi e che incessantemente li vado ripetendo dinanzi alla grotta di Betlemme. Tutta questa grazia di intercessione che Padre Pio rivolgeva al Padre spirituale. Arriviamo alla preghiera della colletta, l'Oremus, e la cristianità che prega, scrive Donnello. La celebrazione dell'Oremus diventa intercessione a Dio Padre, alla Santissima Trinità, con Gesù Cristo. Voce di ognuno che sale in cielo e che come voce del Verbo è accolta. Quindi con Cristo, per Cristo, il sacerdote parla al cielo e tutti parlano con lui. Quindi al momento dell'Oremus Padre Pio veniva ancora assorbito e traeva in modo tale che produceva attenzione profonda, scrive Donnello. A Clodnici Morcaldi, che chiedeva se la ricordava durante la messa, rispondeva: nella messa è tutto ricordati dal principio alla fine. E come dire, Padre Pio, come i suoi figli veramente li portava, li immergeva nel sacro calice in tutta la celebrazione eucaristica. Che Padre Pio tra i suoi carismi contasse il potere di condividere la vita e la preghiera con i suoi figli spirituali risulta anche da numerose circostanze. La paternità spirituale, che lo ha caratterizzato nel suo rapporto con le anime, era regolata da leggi interiori che egli esprimeva in questi termini: i miei figli li vedo, li seguo, li assisto continuamente. E che cosa farà la Madonna in cielo? Se Padre Pio, santo, grande santo, che cosa sarà quella maternità, quella premura materna della Beata Vergine Maria, se a una creatura umana come San Pio Pietrelcina, grandissimo santo, è stato concesso questo? A una figlia spirituale scriveva: non crediate giammai che la distanza dei luoghi possa separare le anime che Dio unito con vincoli del suo amore. E questa è una cosa molto, molto consonante. Ah, quanto siamo distanti, quanto siamo lontani, non è più capace. Figlia mia, non crediate che la distanza dei luoghi possa separare le anime che Dio unito con i vincoli del suo amore. Questa è una cosa molto, molto consolante quando sembra che i chilometri o le centinaia o migliaia di chilometri che separano anime legate spiritualmente da un cammino spirituale così possa questa nuocere al loro progresso. No, non, niente può separare quelle anime che Dio ha unito con i vincoli del suo amore. Arriva il momento della celebrazione della lettura della parola di Dio. La prima lettura, il Salmo, Padre Pio ricordiamo che celebrava sempre quello che chiamiamo adesso la Messa Vetus Ordo, quindi nell'Eucaristia c'era presente tutto il Vangelo. Padre Pio celebrava, ma non teneva nessuna omelia, una caratteristica di Padre Pio che non ha mai predicato, non ha mai fatto omelia. Eppure nel celebrare diveniva manifestazione di Gesù Cristo, irradiava l'amore con il suo stile di celebrante, con i suoi gesti liturgici, che esternavano non soltanto la fede di Padre Pio, ma che accendevano nei fedeli presenti fede e amore. Quindi era un riverberarsi tutto questo verso le anime. Diveniva manifestazione della parola di Dio, poi di più diventava Vangelo vivente. E durante la lettura della parola di Dio, egli la scriveva nella mente dei suoi figli spirituali. Quindi quella non predicava, ma quella parola di Dio che leggeva veniva impressa nei suoi figli spirituali, veniva come scolpita nel cuore dei suoi figli spirituali presenti. E questi, nel loro spirito, l'approfondivano durante tutta la messa. Quella parola che nessuna potenza umana o diabolica può far tacere, solitamente atterrava la resistenza del peccatore. Erano quei momenti in cui chi era ostinato così cedeva le armi. Padre Pio scrive che era l'altare che lo accendeva dell'amore infuocato. Dice: all'altare mi sento un accendimento dello spirito che tutta la persona, che non posso descriverlo. Quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito, ma io mi confondo e non riesco a fare altro che piangere. Ecco come Padre Pio piangeva continuamente durante la Santa Messa. Ecco che Gesù lo continuava tutto a circondarlo del suo amore e diceva: io mi confondo di tutto questo dono. E questo sarebbe quello che potremmo rivivere in ogni Santa Messa, nella misura in che noi potremo anche noi poterci unire misticamente alla celebrazione eucaristica. Ma era proprio in questo momento che Padre Pio evangelizzava. Per lui la Santa Messa era l'ora della cognizione del peccato. Devo conoscere il peccato, devo pentirmi la contrizione del peccato, devo convertirmi al peccato, devo portarmi al pentimento, un pentimento spostato spesso fino alle lacrime, che poi trovava il suo compimento definitivo nella confessione sacramentale. Padre Pio, scrive Donnello, era come il seminatore che seminava nei cuori. E prima cosa fa uno prima di seminare, il buon contadino, il buon agricoltore? Prima vanga, poi ara, poi coltiva da buon agricoltore la sua vigna. Il seme che la messa da lui celebrata aiutava ad accogliere dava poi frutti meravigliosi e duraturi. Il suo stato di vittima riparatrice operava in anticipo sulle anime. La riparazione generava la conversione. La propiziazione germinava la vita spirituale. E anche qui un punto di riferimento molto interessante. Il suo stato di vittima riparatrice. La Madonna è la corredentrice. Insieme alla Beata Vergine Maria si uniscono tante anime che vogliono anche loro, alla scuola di Fatima, ai pastorelli, alla scuola di Padre Pio, riparare per i peccati. Pregate, riparate, riparare. Vittima riparatrice. Padre Pio era una vittima riparatrice e operava sulle anime. La riparazione che Padre Pio faceva generava che cosa? Che frutto dà? La conversione. Riparava i miei peccati, bene, intanto mi preparava il cammino di conversione e propiziava, ed lì germinava la vita spirituale, iniziava il cammino della vita spirituale. Arriva il momento dell'offertorio per Padre Pio e qui c'è un passaggio dal profano al sacro. Tante volte lo si vedeva, ancora ci sono alcuni video che ci danno la possibilità di poter vedere la messa di celebrazione di Padre Pio. E chi racconta che così vedeva quella patena che Padre Pio cercava di sollevare, e poi dopo ancora appoggiava, poi si puntellava coi gomiti, cercava ancora di sollevare così, e poi non ce la faceva così. E un ultimo sforzo, cioè, e dice: com'è difficile staccarsi da tutti i nostri attaccamenti, staccarci da tutti i nostri attaccamenti. Era un passaggio dal profano al sacro, un'elevazione, e questo è patena che viene elevata, vuol dire che tutto quello che devo staccarmi dalle cose terrene per elevarmi alle cose del cielo. Gesù sacerdote, il giovedì santo, dà compimento all'offerta di tutta la sua vita. Egli è soggetto offerente, e Gesù offre se stesso, ed è pure anche vittima offerta e consumata. Nel Venerdì Santo, l'agnello immolato col crocifisso. E Padre Pio all'offertorio per la seconda volta, scrive Donnello, entrava in quello stato particolare di immersione nel sacramento eucaristico. E questo stato di immersione si protraeva per diversi minuti e suscitava attenzione, coinvolgeva i fedeli. Sacerdote già legato alla croce, raccoglieva i cuori dei suoi figli sull'altare, i suoi figli, come diceva lui, che li vedeva, che seguiva, che assisteva, vicini e lontani, tutti quanti il Signore gli aveva affidato, in quella notte antecedente della sua ordinazione sacerdotale. E in questa circostanza Padre Pio ha una visione. Si trova nella camera da letto e vede nella sua stanza tante persone, tutte nella sua stanza, poi tutto il corridoio pieno, tutto affollato. Chi sono? Tutte quelle anime che il Signore, attraverso il tuo ministero, ti vuole affidare. Un cristiano non va mai in paradiso da solo, non va mai all'inferno da solo. O con i suoi buoni e santi esempi porterà in cielo altre anime, o con le sue cattive azioni porterà all'inferno tante altre anime. E Padre Pio è il santo che ha portato in cielo tante tante altre anime con i suoi buoni esempi, con tutta la sua vita santa. Padre Pio tutti raccoglieva, tutti offriva e per tutti si offriva, per la Chiesa e per il genere umano, per la Chiesa peregrinante e per la Chiesa purgante. Nell'offertorio, scrive Donnello, il pane e il vino sono ancora pane e vino, ma come diceva Padre Pio, per la virtù del rito, passano dal profano al sacro, da quello che è un cibo comune, passa a un cibo sacro. Ecco allora l'azione sacralizzante dell'offertorio, che rende sacra quell'offerta di quelle ostie e quel vino che stanno per diventare corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E questo che cosa operava nelle anime? Questo passaggio dal profano al sacro. E prima avevano un gusto profano queste anime, un gusto del mondo, un gusto delle cose che piacciono al mondo, un gusto delle mode del mondo, e passavano ad accentuare i valori, i profumi sacri della vita, i valori della vita. Ecco per questo Paolo VI diceva, chiedeva a Padre Pio, vieni, vieni a celebrare una messa qui nella mia diocesi a Milano, così, e questa avrà più valore di una predicazione, di una missione popolare di predicazione. La testimonianza di quello che Padre Pio nella sua predicazione della celebrazione della messa poteva toccare nei cuori. Ancora un altro momento è la proclamazione del Santus. Inizia il momento della consacrazione. Santus, Santus, Santus. Torme di angeli volteggiano adorando. Dall'epistolario, dalle testimonianze relative a Padre Pio, possiamo trarre un poema sulla comunione di vita tra angeli, santi e Padre Pio. Le sue confidenze lasciano immaginare che durante la Santa Messa gli angeli volteggiano, oranti, osannanti, a torme intorno all'altare, assistono alla Messa a torme e adorano e amano, come scrive Padre Pio, e a una sua figlia spirituale dice: voi mi dite che in mezzo alle sofferenze che vi opprimono spesso a me vi rivolgete col pensiero e mi chiamate. Ebbene, il buon angelo custode alcune volte mi trasmette questi vostri bisogni. Ecco questa mandami il tuo angelo custode, questa comunicazione attraverso i santi angeli custodi. Mi comunica i vostri bisogni, allora io, nella mia indegnità, faccio sempre il mio dovere con Gesù, raccomandandovi alla sua bontà di Padre. Ecco, Padre Pio, questa sua intercessione. Ancora c'è il momento del prefazio, le parole del prefazio che invitano a fare coro con gli angeli santi. Padre Pio le viveva realmente e intesseva con i santi angeli un rapporto di lavoro che costituisce un capitolo speciale del suo apostolato. Sempre la Clerice Morcaldi gli chiede un giorno: Padre, chi sta più vicino al vostro altare? Padre Pio rispondeva: tutto il paradiso. Ed ecco dopo il Santus la preghiera di intercessione, la preghiera eucaristica, che scorre con espressioni al plurale e inserisse prima della consacrazione un'invocazione per fare memoria delle persone viventi. Bene, Padre Pio non mancava di fare memoria dei suoi figli spirituali, quelli vicini e quelli lontani, e trattava con il Padre Celeste i loro casi spirituali, umani, li raccomandava a Dio Padre. Come il padre di famiglia intercedeva per i suoi figli, imitando la Beata Vergine Maria alle nozze di Cana. Ecco, la cura, la premura materna di Maria Santissima per tutti i nostri bisogni, la cura di Padre Pio per tutte le necessità dei suoi figli. Uno dei suoi confratelli più intimi, scrive Donnello, il padre Tarcisio, scrive: un giorno, in cui c'era un gran frastuono di pellegrini, in chiesa dissi: Padre, tutte le anime che assistono alla vostra messa sono presenti al vostro spirito? Padre Pio mi rispose: li vedo tutti, figlio mio, li vedo tutti. All'altare li vedo tutti come in uno specchio. Ecco, nell'altare rifletteva la presenza di tutti i suoi figli. E nello spazio di alcuni minuti, poi intanto durava il tempo del memento, ricordati, Signore, di Padre Pio raggiungeva le profondità delle anime. Attingiamo ancora quella testimonianza che la Clonice Morcaldi ha raccolto. Padre, Chi pagherà i miei debiti? Dice la Cleonice. Lui stesso, Gesù. E voi, padre? Sì, pure io. E quindi, guarda la delicatezza di padre Pio. Chi paga? È Gesù che paga. E voi, padre? Sì, va bene, anch'io, sì. Però è l'umiltà che... I suoi figli spirituali erano consapevoli di stare nel cuore, nella memoria, nelle preghiere del loro padre. Un'altra figlia spirituale, Madre Maria Gargani, che diventa fondatrice delle Apostole del Sacro Cuore, serva di Dio, nel suo diario, che è stato scritto per obbedienza a Padre Pio, annota: «Dovunque lo spirito di Padre Pio, dopo averlo conosciuto, si faceva sentire a me vicino, e l'anima mia acquistava serenità, acquistava fortezza per rimanere sempre fedele al Signore». Quindi quella guida spirituale di Padre Pio, quell'assistenza spirituale di Padre Pio, avvolgeva con la sua presenza misteriosa la vita di Maria Galgani, e questa sua vita così era sempre dopo vissuta con una più grande unione e fedeltà al Signore, e l'Eucaristia realizzava la più grande unione tra il fedele Cristo. Padre, scriveva ancora alla Cleonice, che unione avremo in cielo con Gesù? L'Eucaristia, diceva Padre Pio, ce ne dà l'idea di quella che sarà l'unione in cielo con Gesù. Poi un altro capitolo riguarda la consacrazione eucaristica, e Padre Pio la chiama una mirabile distruzione e creazione. Il momento della consacrazione costituiva per Padre Pio il vertice della celebrazione, la sommità del Calvario. Qui siamo proprio al culmine. Padre Pio entrava nelle profondità abissali della tragedia di Gesù, scrive Donnello. L'amore lo chiamava a unirsi a Gesù Cristo nella crocifissione e nella consumazione. Padre, in quale momento del divino sacrificio soffrite di più? Scrive la Cleonice. Sempre e in modo crescente. Quindi nel divino sacrificio qual è il momento che uno soffre? Bene, Padre Pio dice: tutta la Santa Messa per me è una sofferenza che continua in maniera sempre crescente. E nella celebrazione della Santa Messa qual è il momento che soffrite di più? In quale momento della Santa Messa soffrite di più? Dalla consacrazione alla comunione. Quello è il vertice della sofferenza. Ma perché soffrite tanto nella consacrazione? Perché è proprio nella consacrazione che avviene una nuova mirabile distruzione e creazione. E quando il sacerdote consuma le sacre specie, arriva la distruzione, l'offerta, il sacrificio che viene consumato. È una nuova rigenerazione di grazia che si riversa per il mondo intero. Padre Pio impiegava molto tempo nel pronunciare le parole di Gesù Cristo della consacrazione, scrive Donnello. Assumeva espressioni di sofferenza indicibile, aveva espressioni di spasimo sul viso, sulle labbra, si labava le parole come a strappi. E lì l'attenzione dei presenti raggiungeva la concentrazione massima, la piena compartecipazione del cuore. C'era, mi ricordo, viene raccontato di una persona che è stata condotta lì giusto per far piacere i parenti, i familiari, così. E questo qui è un giovane molto forte, molto così, e vede Padre Pio che celebrava, vedeva che faceva tanta fatica così a pronunciare, dice quanto sta soffrendo. A un certo punto rivolge una preghiera: dai un po' delle sofferenze di questo qui, dalle un po' meglio, sono forte, un po' resisto. Bene, non fa in tempo che a pronunciare quella richiesta, quella preghiera a Dio, che subito cade a terra, come schiacciato da un peso insopportabile. Ha chiesto un po' delle sofferenze di Padre Pio, bene, è rimasto schiacciato. E questi della consacrazione erano momenti che non si possono rendere con le parole, scrive Donnello. Secondo la sua espressione, era la nuova distruzione, che si ripeteva ogni mattino. Una distruzione di che cosa? La distruzione del peccato e la distruzione di ogni peccato. E qui si inserisce il mistero delle parole di Padre Pio, quando parla mille morti, vivo mille morti, di tutti i generi di morti, in ogni istante, per tutti gli istanti. Quindi una partecipazione mistica di Padre Pio, di quella morte di Gesù Cristo. E Padre Pio la ripeteva: di mille morti in ogni istante, per tutti gli istanti. E a questo proposito scrive Padre Pio: soltanto nell'altra vita sarà svelato questo mio mistero. Ecco, questo grande vittima, olocausto che si immola. Che cosa sia stata l'immolazione di Gesù Cristo, l'immolazione della Beata Vergine Maria? Nella consacrazione Padre Pio considerava con Cristo i momenti centrali del Venerdì Santo. Entrava in uno stato di mirabile distruzione. Infatti Gesù, assunto su di sé il peccato, e il peccato distrugge. Ma Padre Pio parla anche di una nuova e mirabile creazione, perché nella celebrazione eucaristica avveniva il culmine della redenzione, il culmine dell'amore. Un testimone diceva a proposito: Padre, avrei da chiedervi una cosa, dimmi figlio. Padre, vorrei sentire da voi che cos'è la messa. Perché mi fai questa domanda? Padre, per parteciparla meglio. Dice: Figlio mio, io ti posso dire solo che cos'è la mia messa. Figlio mio, in croce ci siamo sempre. Durante la messa si passa a vivere le 3 ore del Calvario. Questa era la messa come l'aveva Padre Pio e come voleva farle vivere ai suoi figli, per farli diventare buoni cristiani. L'Immacolata ci aiuti sempre meglio a comprendere questo grande mistero del sacrificio eucaristico della Santa Messa, come sempre meglio potergli assistere, ancora meglio partecipare. Qualche momento di pausa per poi risentirci fra poco, fra qualche minuto. Ave Maria. Cari amici, ben ritrovati in questo secondo momento, in questa seconda parte del Sentiero Mariano Serafico. Continuiamo a vedere come alla scuola di San Pio da Pietrelcina, testimoniata da Donnello e Don Attilio, Donnello Castello e Attilio Negrisolo, figli spirituali, come hanno visto e hanno scritto e descritto come viveva Padre Pio il mistero eucaristico. Padre Pio, spiegateci la Santa Messa, gli chiedeva un figlio spirituale. Dice: Figli miei, come posso spiegarvela? La Messa è infinita come Gesù. Chiedetela a un angelo, egli vi risponderà con verità. Quest'angelo dirà: Capisco che cos'è, perché si fa, ma non comprendo quanto valore abbia. Un angelo, 1.000 angeli, tutto il cielo sanno questo e così penso. Ancora un altro figlio spirituale chiedeva: Padre, quali benefici riceviamo ascoltando la Santa Messa? Dice Padre Pio: Non si possono enumerare, li vedrete in paradiso. E chi aveva approfondito maggiormente i misteri di Padre Pio fu proprio, come dicevamo prima, la Cleonice Morcaldi, questa grande figlia spirituale. che segue una piccola serie di domande e risposte. Padre, come vi reggete in piedi d'altare? Come si reggeva Gesù sulla croce? Un'altra volta diceva, padre, tutto quel tempo stare in piedi sulle stigmate così doloranti, che fatica, che dolore. E padre Pio rispondeva, durante la messa non sto in piedi, ma sto appeso. Padre, sull'altare siete sospeso come Gesù sulla croce? Lo domandi pure, certo. Come fate a reggervi come si reggeva Gesù sul Calvario? Padre, recitate pure voi durante la Santa Messa le sette parole che Gesù proferì sulla croce? Sì, dice Padre Pio, indegnamente le recito anch'io. Tutta questa somiglianza di San Pio da Pietrelcina, questa somiglianza e questo essere altro ripetitore, alter Christus, proprio vivendo misteriosamente, misticamente la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. E a chi dite, donna, ecco tuo figlio? Dico a lei, ecco i figli del tuo figlio. Padre, e quindi ecco questo suo pensiero sempre rivolto ai suoi figli spirituali, questa sua clientela mondiale, come la chiamava Paolo VI, di cui Padre Pio aveva sempre un'attenzione, una cura per intercedere, per assisterli, per proteggerli, per propiziare grazie per loro. Padre, cosa faceva la Beata Vergine Maria ai piedi di Gesù crocifisso? Ecco, qual era il ruolo della Madonna ai piedi di Gesù crocifisso? Dice Padre Pio, soffriva nel veder soffrire suo figlio, offriva le sue pene e i suoi dolori di Gesù al Padre Celeste per la nostra salvezza. Ecco il ruolo della Madonna come madre corredentrice, soffriva e si offriva. Le sue sofferenze erano vedere le sofferenze del figlio, tanto che le sofferenze della madre erano le sofferenze del figlio, erano le sofferenze della madre, quel cuore immacolato trafitto dalla spada del dolore, e in più offriva quelle sue pene, quei suoi dolori di Gesù al Padre. Ecco la madre offerente, è la Virgo, la Vergine sacerdote, la madre dei sacerdoti. È questo suo ruolo in atto primo, nel mistero della sua dolorosa passione, nell'atto della redenzione, come socia del Redentore, in un ruolo unico, un ruolo irripetibile, perché solo lei era lì presente in quell'atto offerente, nella sua vera fede, a partecipare ai dolori di Gesù Cristo. Offriva i dolori a Gesù, al Padre Celeste, per la nostra salvezza. Ecco la mamma, questo suo ruolo di mamma che riceve ufficialmente ai piedi della croce, ma già l'aveva ricevuto nel mistero dell'incarnazione, ecco che comincia già a metterlo in atto per la nostra salvezza, per la nostra conversione. Ancora la clinice chiede, soffrite padre la sete e l'abbandono di Gesù? Sì. In quale momento soffrite la sete e l'abbandono? Dopo la consacrazione. E fino a quale momento soffrite l'abbandono e la sete? Ordinariamente fino alla comunione. Quindi la sete e l'abbandono dopo la consacrazione fino alla comunione. Gli angeli del Signore non vi confortano sull'altare dove vi immolate. C'era l'angelo che va da Gesù nel Getsemani a dargli un conforto. E a voi, padre, non vengono gli angeli a confortarvi, ma io non li sento. Anche questi conforti nelle prove, nel dolore, nell'apice della sua concrocifissione, anche queste consolazioni non si avvertivano. Padre, dove posò l'ultimo sguardo Gesù morente? Sulla madre sua. E voi dove lo posate? Sui fratelli d'esilio. Ecco questo suo cuore sempre rivolto per la salvezza delle anime. E padre Pio, questo mistero della celebrazione eucaristica era un tempo di intercessione e di suffragio anche per le anime dei defunti. Padre Pio prolungava l'intercessione per le anime purganti, e questo è un capitolo molto ampio, dice Donnello, della sua esperienza, ricco di episodi interessanti, che certo trovava nella celebrazione dell'Eucaristia il suo fulcro. I fedeli spesso lo interrogavano sui cari defunti, e più volte è accaduto che proprio dopo la messa rispondesse: stamattina durante la messa abbiamo portato in paradiso tuo padre, tua madre. A un confratello che è testimone di questo avvenimento qua, che aveva chiesto a Padre Pio un memento, un ricordo, il Padre Pio celebra la Santa Messa per quel papà di quel confratello religioso, dice: oggi tuo padre è entrando in paradiso. Che bello, grazie padre. Poi ci pensa e dice: ma Padre Pio, Mio papà è morto 37 anni fa e davanti al giudizio di Dio tutto si paga, diceva Padre Pio, tutto si paga. Quando viene Gesù visita solo l'anima, tutto intero, l'essere. Padre, che cos'è la Santa Comunione? Padre Pio risponde, è tutta una misericordia interna ed esterna, tutto un amplesso. Pregate pure che Gesù si faccia sentire sensibilmente. Diceva la Beata Giuseppina, Maria Giuseppina dei Ponti Rossi, Carmelitana Scalza di Gesù Crocifisso, lasciatevi travolgere dall'Eucaristia, dal Santissimo Sacramento dell'altare. Padre, che cosa fa Gesù nella comunione? Si delizia della sua creatura. Padre, la comunione è un'incorporazione, la comunione, dice Padre Pio, è una fusione, come due ceri che si fondono insieme e più non si distinguono. Padre, pure la comunione soffrite è il punto culminante. E dopo la comunione continua la sofferenza? Sì, ma sono sofferenze amorose. Una sofferenza amorosa. Padre, nella Santa Messa morite anche voi, misticamente muoio nella Santa Comunione. È per una venenza di amore o di dolore che subite la morte? Per l'uno e per l'altro, ma più per amore. E questo anche la morte della Beata Vergine Maria nel mistero dell'Assunzione, questa morte d'amore, questo rapimento d'amore. La comunione ci rende parte del tutto di Cristo, umanità, divinità, e della grazia della redenzione, della glorificazione. Quindi le anime divengono compiacenza del Padre. Ecco il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. Quindi il mistero della Santa Comunione ci rende partecipi di tutto Gesù Cristo. E le anime in cui diventano partecipate e trasformate in Gesù Cristo, Dio Padre vede, ecco il mio figlio nella mia compiacenza. Ecco quando ci lasciamo trasformare nel ricevere la Santa Comunione del nostro Gesù Cristo, ecco che diventiamo la compiacenza di Dio Padre. Noi tutti, sebbene molti, formiamo un solo pane, un solo corpo, come dice San Paolo e come ci insegna. E Padre Pio, vediamo anche questo mistero, che cos'era per lui la Santa Comunione, che effetti e quali misteri produceva la Santa Comunione. Padre, desiderereste celebrare più di una messa al giorno? All'epoca era possibile un sacerdote celebrare solo una santa messa. Dice Padre Pio, se fosse mio potere non scenderai mai dall'altare. Una messa di 24 ore, poi dovevo nuovamente celebrare un'altra messa di 24 ore, continuamente sull'altare. Padre, mi avete detto che l'altare lo portate con voi. Sì, verificandosi quel detto dell'Apostolo, porto in me la mortificazione di Gesù. Sono confitto alla croce, castigo il mio corpo e lo rendo servo in schiavitù. Padre Tarcisio, confratello molto caro a Padre Pio, un giorno gli chiese: Padre, ditemi la verità, la Santissima Eucaristia nel vostro cuore si conserva incorrotta da un giorno all'altro? E Padre Pio rispose: Sì, figlio mio. In noi normalmente, a parte un mistero che possa avvenire, le sacre specie eucaristiche si corrompono, si consumano circa dopo un quarto d'ora, 20 minuti. In Padre Pio invece avveniva un mistero. La Santissima Eucaristia non si corrompeva, ma rimaneva da una comunione all'altra, da un giorno all'altro, dalle 24 ore alle 24 ore. E questo è un dono di grazia. E questo dono sembra che l'abbia ricevuto, secondo una visione di Santa Veronica e la Beata Maria Maddalena Martirinco, anche la Beata Vergine Maria. Tanto che in paradiso, nel suo cuore immacolato, c'è conservata e può essere adorata dai beati comprensori la Santissima Eucaristia, l'ultima comunione che ha fatto sulla terra, incorrotta, la Santissima Eucaristia che ha portato in cielo, in anima e corpo, nella sua gloriosa assunzione. Quindi Padre Pio quotidianamente era come uno stensorio vivente. E per questo San Paolo diceva, San Giovanni Paolo II diceva che Padre Pio era divenuto viva immagine di Gesù Cristo, viva immagine del Gesù sofferente e risorto. E dopo la Santa Messa e la Comunione, un punto fondamentale che impariamo alla scuola di Padre Pio è il tempo di ringraziamento. Dopo la Santa Messa, Padre Pio sostava in sacrestia, concentrato, il viso appoggiato sulle mani stese, mentre i fedeli in silenzio contemplavano la sua preghiera profonda. Questo era il tempo del Magnificat di Padre Pio. La sua preghiera di ringraziamento toccava e faceva vibrare le anime degli astanti, scrive Donnello. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Incominciamo a entrare nell'interno di Padre Pio, di quello che viveva nella Santa Messa. Ecco, queste domande molto importanti che ci aiutano ad avere uno squarcio della vita di Padre Pio nel mistero eucaristico. Padre, perché piangete quando ricevete Gesù nella Santa Comunione? E Padre Pio, se la Chiesa emette il grido «Non disdegnasti il seno della Vergine», parlando del mistero dell'incarnazione del Verbo nel seno dell'Immacolata, cosa si dirà di noi miserabili? Gesù non ha disdegnato la Beata Vergine Maria, ma la Madonna era l'Immacolata. Ma che cosa n'è di noi? Gesù ci ha detto: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non avrà la vita eterna. E allora accostiamoci alla Santa Comunione, ma diceva Padre Pio, con santo amore e santo timore, e tutta la nostra giornata sia una preparazione o un ringraziamento alla Santa Comunione. Noi che non abbiamo questa grazia di avere Gesù presente 24 ore su 24 nel nostro cuore, nel mistero del sacramento dell'altare, come per Padre Pio, che è una grazia singolare, un miracolo singolare. Ecco che allora dovremmo fare come facevano i santi, e Padre Pio ce lo ricorda: dividere la nostra giornata a metà una preparazione alla Santa Messa e metà un ringraziamento. Ho ricevuto oggi la Santa Comunione, bene, tutta metà della mia giornata sarà tutto un continuo ringraziamento, tutte le azioni buone, tutte le cose, i pensieri buoni, tutte le buone espressioni, tutti i miei doveri che svolgerò, sarà tutto per ringraziare Gesù della Santissima Comunione. Per terminare l'altra metà giornata, sarà tutta una preparazione al mistero della comunione. Quando una volta entrarono nell'ufficio di San Francesco di Sales, disse: Padre, cosa state facendo? Mi sto preparando alla Santa Messa. Ma voi veramente state scrivendo una lettera? Certo, ma tutto quello che sto facendo per prepararmi alla celebrazione eucaristica. Un altro punto interessante è la comunione, e questa confidenza di un suo figlio spirituale può aiutarci anche a comprendere bene quando ci troviamo in difficoltà nel ricevere la Santa Comunione per una delicatezza d'animo, ma particolarmente per il problema degli scrupoli. Padre, mi sento indegno della Santa Comunione, ne sono indegno. E Padre Pio dà questa risposta: sì, figlio mio, è vero, noi non siamo degni di questo dono. Tutti non siamo degni, solo la Madonna ne era degna perché era l'Immacolata. Ma altro è accostarsi indegnamente col peccato mortale, e questo non dobbiamo mai farlo, altro è non essere degni. Indegni siamo tutti, ma è Gesù che ci invita, è Lui che lo vuole, quindi ci dobbiamo umiliare e riceviamolo con tutto il cuore pieno d'amore. A volte ci può capitare di accorgerci di tanta la nostra indegnità, però un conto dice: se certamente tutti siamo indegni, saremo sempre indegni di ricevere la Santa Comunione, perché Dio è infinito e noi siamo finiti e anche peccaminosi. Quindi indegni lo siamo sempre, però Gesù vuole che lo riceviamo e dobbiamo andare. Invece un altro discorso è accostarsi indegnamente, vuol dire col peccato mortale. Questo mai e poi mai dobbiamo farlo. Dice il Catechismo: anche se sei pentito, anche se è un grande desiderio di ricevere Gesù, quando sai di aver fatto anche un solo peccato mortale, prima di fare la comunione devi fare la confessione. È vero che anche l'atto di dolore perfetto può cancellare un peccato, ma visto che non sappiamo, dice il Catechismo, non sappiamo, non possiamo sapere se abbiamo fatto un atto di dolore perfetto, prima di accostarci alla comunione dopo il peccato mortale, dobbiamo accostarci al sacramento della confessione. Abbiamo la conferma che sono stati cancellati, perdonati i peccati. Dobbiamo ricevere la soluzione nel sacramento della confessione. Io domani ho la prima comunione di questo fratellino, dei figli, domani c'è la cresima di questi altri bimbi, e domani si sposa un caro amico, domani c'è il funerale di un altro caro amico, e quindi vado, anche se sono in peccato mortale, vado a dare il buon esempio, che così mi vedono che faccio la comunione, così è infervorato. No, 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 questo non devo farlo. Ma dice che se non ha la possibilità di potersi accostare, ma nessuno ha l'obbligo di fare la comunione. Se non ha la possibilità di farsi accostare, questa è una nota in cui il catechismo, riprendendo il catechismo precedente, che lo spiega molto più esplicitamente, sta parlando di un sacerdote che si trova in peccato mortale, che insomma è messo in terra di missione, non ha la possibilità di confessarsi senza, facilmente, senza un disagio notevole. allora fa un atto di contrizione perfetto e va a fare la comunione. Ma questo perché sacerdote, magari per il ministero, può essere obbligato, tipo una messa festiva, obbligato a celebrare per il bene dei fedeli. Solo in questo caso può farlo. Ma qua il catechismo sta parlando del sacerdote, molto è implicito, ma viene esplicitato nel catechismo precedente, in cui è molto chiaro ed expressa verbi viene presentato. Quindi non ci possono essere ragioni di affetto, di ricorrenza, di circostanza, neanche se è il primo venire del mese, il primo sabato del mese, che mi permette di fare una comunione sacrilega col peccato mortale, quindi peccato mortale non confessato. Quindi non dobbiamo mai accostarci alla santa comunione col peccato mortale, mai e poi mai. Ancora scrive Donnello: come l'Eucaristia è un mistero grande, è un mistero che oggi è incompreso. E Padre Pio invece la voleva al centro della vita cristiana. Padre Pio ci teneva alla Santa Messa, così come alla sua preparazione e anche al suo ringraziamento. A un sacerdote che obiettava la sua difficoltà a sostare ancora in chiesa dopo la Messa, diceva: «Guardiamo, figlio mio, che il non potere non sia il non volere. Il ringraziamento lo devi fare sempre, se no la paghi cara». Un altro sacerdote disse: «Figlio mio, noi sacerdoti non sempre subito dalla messa possiamo isolarci per il ringraziamento. Allora dividiamo la giornata così, metà nel ringraziamento, metà nella preparazione della messa». Il ringraziamento lo dobbiamo fare sempre, se no la paghiamo cara. Pensa quando il sacerdote dice: andate in pace, come tutti sono obbedienti, se ne vanno, corrono subito fuori dalla chiesa e poi dica: ma forse sta prendendo fuoco la casa, sta prendendo fuoco l'arrosto. No, sono proprio fuori a chiacchierare, a raccontarsi, poi a volte anche in chiesa a raccontarsele di tutti i colori così. E sono ingrati perché il dono che Gesù ha fatto di venire nel loro cuore, nella Santa Comunione, lo vivono da ingrati, dimentichi del beneficio della visita che stanno facendo. Si dimenticano di essere in un luogo sacro, la Chiesa, si dimenticano di avere un ospite sacro nel loro cuore, Gesù sacramentato. È proprio un comportamento da ingrati, da dimentichi dei doni celesti. E Padre Pio invece questo insegnava, questo faceva, questo testimoniava. C'è un bellissimo pensiero che scrive su un messalino di un figlio spirituale: «Nell'assistere alla Santa Messa rinnova la tua fede, medita quale vittima si immola per te alla Divina Giustizia». Ogni Santa Messa è Gesù che si immola per me davanti alla Divina Giustizia nella Santa Messa. «Per placarla e rendertela propizia, non allontanarti dall'altare senza versare lacrime di dolore e di amore per Gesù crocifisso, per la tua eterna salute». Gesù è stato crocifisso per la tua eterna salute. Gesù è stato crocifisso per la tua salvezza. Gesù è stato crocifisso per la tua conversione. Gesù è stato crocifisso perché possa tu incominciare ad amarlo, tu che sei un ingrato, io che sono un ingrato. «La Vergine addolorata ti terrà compagnia e ti sarà di dolce ispirazione». La Madonna più ci accompagni, ci sia più di dolce ispirazione per contemplare questa vittima divina che si molla sugli altari per nostro amore, per darci la salvezza e la felicità eterna. Scrive Donnello che una cosa, frase molto bella: «Tutti i santi furono anime eucaristiche. Gesù nel Cenacolo dice: io sono la vita e voi tralci, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto». Vediamo adesso in Padre Pio cosa vuol dire quel portare molto frutto. Vi sono stati santi che hanno avuto anche un speciale legame con la Santissima Eucaristia, e vengono ricordati Santa Caterina da Siena, Santa Caterina, la Beata Caterina Emmerich, San Giuliano Eimard, San Giovanni Calabria e altre meravigliose figure del nostro secolo. Una Santa Alessandrina da Costa che si è nutrita per gli ultimi 13 anni solo della Santissima Comunione, una Teresa Newman, una Marta Robin, anche lei decine e decine di anni nutrita solo della Santa Comunione. Bene, tutti costoro si possono definire santi eucaristici, e tra di loro vanno annoverati i mistici dell'Eucaristia, che si caratterizzano per la ricchezza di esperienze eucaristiche mistiche. Ricordiamo un San Giuseppe da Copertino, il santo dei voli, un San Lorenzo da Brindisi, che inzuppava sette fazzoletti di lacrime mentre celebrava, e una santa messa di San Lorenzo durava a volte anche 12-15 ore. E ancora Santa Veronica Giuliani gli si accendeva il fuoco nel cuore, si bruciacchiavano i vestiti da parte del cuore quando riceveva la Santissima Eucaristia. E altri ancora invece si possono ritenere miracoli eucaristici. Tra costoro, Donnello dice, emerge San Pio da Pietrelcina, il primo sacerdote stigmatizzato. L'Eucaristia, Santissimo Sacramento d'altare, costituisce il massimo dei prodigi divini che racchiude una catena di miracoli. Il mistero eucaristico sfugge al controllo dei sensi, si eleva oltre gli spazi della scienza, della razionalità, anche se li suppone, è un mistero di fede. Il Verbo uomo Dio è presente sotto le specie del pane e del vino. Con la consacrazione tutta la sostanza del pane e del vino si trasforma nella sostanza del corpo, del sangue, dell'anima, divinità di Cristo. È il mistero della transustanziazione, per il quale si fa interamente presente la persona di Gesù, uomo Dio. E Padre Pio avvertiva profondamente la presenza di Gesù Cristo, percepiva, coglieva i battiti del cuore di Gesù Cristo, addirittura auspicava e intercedeva finché pure le anime che lo seguivano avessero esperienze del genere. O del figlio spirituale, Antonietta Vona scrive: «Il nostro dolcissimo Salvatore vi sveli il vostro cuore, come fece con la sua serva Santa Caterina da Siena, per concedervi il suo divinissimo cuore, mediante il quale possiate in tutto vivere del di lui santo amore». Lui chiedeva di avere un cambiamento di cuore come l'ha avuto Santa Caterina da Siena. E vediamo questi miracoli eucaristici come motivo di credibilità. Ricordo Nello i miracoli eucaristici che presentano il segno fisico del prodigio presenti in ogni nazione d'Europa, e per l'Italia i miracoli eucaristici di Lanciano, di Siena, di Orvieto, di Ferrara. Il miracolo di Orvieto e quello di Valenza in Spagna hanno concorso a determinare l'istituzione della festa del Corpus Domini. E numerose anche le guarigioni miracolose operate dall'ostia santa a Lourdes, ad esempio, dove si conserva un archivio ricco di documentazioni di prodigi strepitosi, rigorosamente vagliati. E lo stesso Padre Pio, nei mesi di ottobre e novembre del 1911, per la sua cagionevole salute, che si trova a Venafro, quando rientra a Pietrelcina, confida che il suo confessore è l'importanza che per lui ha avuto la Santissima Eucaristia. Infatti, il confessore testimonia che Padre Pio in quel periodo si sostentò con la sola Eucaristia, tanto quando poteva celebrare come quando riceveva la comunione non potendo dire la messa. Il suo unico nutrimento in quel periodo lì è stato solo il Santissimo Sacramento. Addirittura Padre Pio arrivava a dire che per lui il mangiare, il bere, il dormire era un martirio. Infatti, per Padre Pio l'Eucaristia era un nutrimento, emerge in diverse altre occasioni. Il suo direttore spirituale, il Padre Agostino, nel 1911 scrive: Padre Pio aveva appena ricevuto da un anno, 1910, le stigmate e dopo diventate invisibili. Padre Pio vive quasi per miracolo, mangia pochissimo e talvolta dimentica il cibo. Nel 22, già ricevute le stigmate visibili, annota: a mezzogiorno mangia pochissimo, la sera non prende nulla. Nel 36, circa la salute fisica, sta molto bene, mangia sempre poco, cibo sempre insufficiente. In più per un altro che lavorasse come lui. E ancora il riposo è poco, il cibo pochissimo, il lavoro continuo e snervante per un sano, eppure egli è sempre vegeto. Ancora nel 44 scrive: le fatiche del ministero sono le solite, il cibo sempre in minima dose, appena 154 grammi, 150 grammi in 24 ore, sembra vivere e lavorare per miracolo. Padre Pio si nutriva circa 200-300 calorie al giorno, e in più perdeva circa un bicchiere di sangue, 100 ml di sangue ogni giorno, di sangue vivo. Quindi sarebbe dovuto morire dissanguato in meno di un paio di mesi, perché il rigenerarsi il sangue non è così veloce come perdere 100 ml tutti i giorni. Quindi non aveva nutrimento a sufficienza per poter rigenerarsi. Era un miracolo vivente, un miracolo vivente. E in più per quella anche mole di fatica a cui doveva sostenersi tutta la giornata. Ovviamente questi fatti suscitano intorno a Padre Pio meraviglia e stupore. Talvolta qualcuno osava interrogarlo e il padre chiariva il fenomeno spiegando che per lui il cibo non solo era inutile, intollerabile, ma addirittura per lui era un martirio. Il professor Giorgio Festa, studioso del profilo clinico di Padre Pio, lasciò scritto: «Se vogliamo essere esatti nell'esprimere il nostro pensiero sulla nutrizione di Padre Pio, manca una ragione di equilibrio nel bilancio delle sue forze organiche e tuttavia l'energia del suo spirito, della sua mente e della sua volontà si conserva meravigliosa». Per Padre Pio acquistano un valore singolare le parole di Gesù a Cafarno, quando dichiarava che egli è il pane disceso dal cielo, che il suo corpo è vero cibo per la vita dell'anima. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Questo si realizzava in Padre Pio. Infatti dalla vita di Padre Pio si evidenzia che per lui l'Eucaristia è stata non solo il cibo dell'anima, ma è diventata anche il nutrimento del corpo. Vediamo adesso qualche cenno, qualche squarcio delle confidenze che Padre Pio scriveva al direttore spirituale e ai suoi figli spirituali. Da pochi anni sacerdote, siamo nel 1916, Padre Pio è già alla guida di anime in cammino verso le cime dell'alta perfezione. A una di loro scrive: «Gesù, in tutta la sua vita mortale, ci diede continue prove d'amore, ma fra queste le più insigne sono il sacrificio sul Calvario e l'istituzione della Santissima Eucaristia». Quindi la più bella prova d'amore che ci dà il nostro Signore Gesù Cristo, dice Padre Pio, ricorda, è il suo sacrificio sulla croce, sacrificio sul Calvario, e l'invenzione, l'istituzione della Santissima Eucaristia. E a quel tempo Padre Pio era già ferito dalle stigmate invisibili, siamo nel 1916, e scopo della sua vita e di tutto il suo operare era di portare, mediante il potere trasformante dell'Eucaristia, tutti gli uomini ai piedi di Gesù crocifisso sul Calvario, dove Gesù aspetta ogni anima. Quindi la sua missione, la ragione della sua vita, del singolare privilegio della crocifissione, era l'anelito che ogni anima dimorasse nell'Eucaristia, o un desiderio che ogni anima dimori nell'Eucaristia, dove sta il vertice dell'amore di Dio e dei fratelli. E questa era la conseguenza del fatto che Padre Pio per tutta la vita è vissuto ai piedi del tabernacolo, in continua adorazione, sia da fanciullo, da giovane, da studente, da sacerdote, sia a Pietralcina, San Giovanni Rotondo, il tabernacolo, l'Eucaristia, erano il suo costante riferimento. E dell'Eucaristia Padre Pio dice: «È un autentico mistico», diceva: «Ciò che più mi ferisce è il pensiero di Gesù sacramentato. Il cuore si sente come attratto da una forza superiore prima di unirmi a Lui la mattina in sacramento. Ho tale fame e sete prima di riceverlo che poco manca che io muoio di affanno». Ecco allora a volte il motivo della sua celebrazione così presto, perché è proprio un desiderio di nutrirsi, fame di Gesù, fame della Santissima Eucaristia, il suo nutrimento, un desiderio di unirsi a Gesù. E questa fame e sete, anziché rimanere appagate dopo che l'ho ricevuto in sacramento, si accresce sempre di più. Allorché poi sono in possesso di questo sommo bene, allora sì che la pienezza della dolcezza è proprio grande. E poco manca che dopo questa dolcezza non dire a Gesù: «Basta, che non ne posso quasi proprio più. Dimentico quasi di essere al mondo». E in precedenza Padre Pio aveva già scritto: «In questi momenti, più che mai nel mondo, tutto mi annoia e mi sembra di sentire il mio cuore palpitare con quello di Gesù». Ecco l'esperienza che viveva Padre Pio. Nel suo cuore sentiva palpitare Gesù, e chiaramente quando ho la presenza di Gesù tutto il resto mi dà solo noia e disgusto. «Il mio cuore è stato fatto per te», dice Sant'Agostino, «e il mio cuore non trova pace finché non trova te». E questa è una verità, perché quando le anime trovano Gesù, è una verità, prima le inquiete, tribolate, alla ricerca, e invece dopo hanno trovato Gesù. «Da dove vieni? Ma che giro stai facendo? Ma che stai...» Finché non ha Gesù, finché non ho trovato Gesù. È come la sposa dei Sacri Cantici che cerca, cerca: «Avete trovato il diletto del mio cuore». So che il problema è che tante anime non si accorgono che Gesù è il diletto del cuore. Ecco, è la grande mancanza che troviamo oggi al nostro giorno. Ecco le grandi inquietudini di tanti giovani, che non trovano soddisfazione in niente, hanno bisogno di sempre di più divertimenti, sempre più da sballo, sempre più, sempre più, sempre più, sempre più, sempre più, sempre più. Ma non c'è niente che può pagare veramente, fino in fondo, totalmente, per sempre, questo cuore, perché è fatto per l'infinito, e solo Gesù può darci questo infinito. Quindi L'Eucaristia, conclude Donnello, è un mistero di fede, allo stesso tempo è un mistero di amore. Deus caritas est, dice San Giovanni, Dio è amore. Sono numerose anche le lettere dove Padre Pio rivela ai suoi direttori spirituali il cammino della sua anima verso le cime dell'amore divino, o in altre dove dà norme di direzione spirituale alle anime che si rivolgono a lui. Padre Pio non ha lasciato trattati teologici, ma tra le sue lettere ci sono pagine di una grande dottrina eucaristica. Le più celestiali sono proprio quelle che parlano del Santissimo Sacramento dell'altare, della Santissima Eucaristia, Gesù Eucaristico Amore. E allora chiediamo, a conclusione di questo appuntamento, di sempre comprendere attraverso la Beata Vergine Maria, Madre del Santissimo Sacramento, tutte queste eccellenze, tutto questo grande amore che è racchiuso nel Santissimo Sacramento d'altare, nella Santissima Eucaristia. E aiutati da San Pio da Pietrelcina, come ce l'hanno scritto Donnello e Donatilio, possiamo sempre meglio comprendere come vivere la Santa Messa, come partecipare alla Santa Messa, come fare una buona preparazione, un ottimo ringraziamento dopo aver ricevuto il celeste pane degli angeli, quel cibo di vita eterna che il nostro Signore Gesù Cristo ci vuole dare. Chiediamo alla Madonna questo dono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima, Madre del Santissimo Sacramento, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Benedico di impotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, sentiero Mariano Serafico, prossimo incontro. Ave Maria, a risentirci.